Bene, mi sembra una premessa, come dire, che ci può chiarire, cominciare, abbiamo preparato il terreno, no? Per
Un'ammirabile presentazione, un'ammirabile sintesi,
sì, assolutamente, che
direi.
ci chiarisce benissimo il quadro da cui andiamo a fare questi approfondimenti. Tra l'altro, Donato, hai citato anche l'influenza del diritto comunitario, che mi pare che ieri nel tavolo sulla gestione associata dei servizi per il personale sia piombato come un fulmine a ciel sereno, mi sbaglio, Donatella? Quindi anticipa un po' di... diciamo, apre uno squarcio su cui poi Donatella ci racconterà, perché il diritto comunitario, diciamo, è piombato come sollecitazione, un attimo l'anticipo, in quel tavolo nei termini di comuni che si associano e creando tra loro incidendo, diciamo, sulla concorrenza, creando loro, tra loro un sistema di concorrenza sleale. Detto proprio molto in sintesi, poi Donatella ci racconterà, però in questa sede proprio ci è arrivato tipo fulmine. Oddio.
L'esperienza francese in questo senso è molto interessante, no? Come abbiamo accennato in qualche caso. Meglio, ancora.
Sì, il nostro ospite tedesco ci ha fatto questa apertura. Se vogliamo continuare
Sì,
con gli
molto
approfondimenti.
volentieri. Alla parola approfondimenti in genere si è un po' atterriti.
No,
In
allora non
realtà abbiamo
approfondiamo.
sintetizzato e
Esatto.
portato e riportato in maniera sinottica le molte considerazioni fatte nelle presentazioni da sessione parallela. Quindi qui troverete una sintesi per punti delle caratteristiche fondamentali dei due modelli e un ulteriore tentativo di chiusura come lancio per le attività successive. Questa cosa comunque non mi colgo l'occasione per sottolineare però un passaggio che velocissimo che ha fatto Donato Pennetta sul tema dell'internazionalizzazione, da un punto di vista, nella prospettiva privata, e quindi in questo senso rappresento per un attimo, no, il soggetto impresa nel segmento consulenza, formazione, eccetera, non è più una scelta, nel senso che noi ci stiamo accorgendo, ci siamo accorti, facciamo i conti tutti i giorni col fatto che il mercato non è più un mercato nazionale, è un mercato europeo. Non è possibile scegliere se confrontarsi o non confrontarsi, noi siamo continuamente in confronto, da parte nostra la scelta è andare a confrontarci nei terreni dove finora siamo stati un po' meno presenti, quindi in questo senso lavorare per l'Unione Europea, lavorare per altre amministrazioni, sottolineando e auspicando la crescita di quel famoso 15% del Formez, lavorare per i new entrants, i paesi presso i quali tutta l'attività di institutional building può essere fortemente sostenuta da istituzioni come la vostra. Detto questo, allora, le tabelle di sintesi. Dunque, come ricorderete, sessioni parallele focalizzate su quattro temi. Bene, qui a confronto abbiamo cercato di connotare un po' le esperienze francesi e le esperienze inglesi in termini di orientamento prevalente, no? In testa alle colonne troverete orientato all'organizzazione e orientato alle garanzie individuali. Se dovessimo descrivere qual è uno dei tratti che ha colpito un po' tutti e che può essere, no, che mettiamo qui in comune, è che nelle scelte organizzative, nelle scelte, scusate, in materia di gestione risorse umane, il modello inglese fa prevalere comunque il bisogno organizzativo rispetto invece al modello francese, che per natura, storia, tradizione e così via, tende comunque a mantenere alcune garanzie tipiche individuali della, diciamo, condizione di funzionario pubblico. Questo è un po' un tratto che abbiamo letto come comune in tutti e quattro i filoni e per i quali abbiamo provato a riclassificare le informazioni, le sensazioni, i metodi che ci sono stati descritti nelle sessioni parallele. Allora, considerando il modello, che cosa vuol dire questo considerando il modello inglese? Ad esempio, sui temi della selezione e l'accesso, una maggiore autonomia organizzativa da parte delle amministrazioni, lo dicevamo prima, il numero, la quantità, la qualità, il profilo delle persone richieste è scelto e deciso dalle singole amministrazioni, sulla base dei vincoli che naturalmente vengono dal budget e dai vincoli che naturalmente vengono dalla competizione interna tra amministrazioni. Cioè, esiste un mercato del lavoro pubblico, diciamo, fortemente sovrapposto al mercato privato, per cui le amministrazioni, alla stregua delle aziende, in qualche caso entrano in competizione per acquisire competenze specialistiche. In qualche caso, pagando anche, come dire, fuori dagli schemi ordinari, arriverei a dire inquadramentali, retributivi, pur di avere la competenza specialistica nel giusto posto. In questo senso si spiega anche, appunto, il mercato, il ricorso al mercato esterno. Solo attraverso una forte permeabilità di mercato pubblico e mercato privato è possibile immaginare un meccanismo del genere funzionante. Il modello francese sui temi della selezione d'accesso invece riafferma un forte controllo centrale, che non necessariamente è una connotazione di valore negativo. Vorrei precisare che abbiamo cercato di non dare giudizi di merito, ma di analizzare lo stato dell'arte. Intendo dire che il forte controllo centrale, ad esempio, a livello delle tre funzioni, funzione pubblica centrale, funzione pubblica territoriale, funzione pubblica ospedaliera, consiste nella definizione di un repertorio di competenze per profili, per i quali, ad esempio, se ho bisogno di un certo profilo in un certo comune, di una certa realtà, ho un profilo definito a livello centrale che posso bandire non in funzione del titolo di studio piuttosto che del numero di anni di anzianità, ma in funzione del bisogno specifico delle conoscenze che mi si richiede, omogeneo per tutto il territorio francese. Capite che questa dà un indirizzo molto molto netto nella fase di selezione e quindi qualifica e rende qualitativa la selezione in ingresso. La ricerca e quindi l'eventuale copertura di posizioni interne avviene soprattutto attraverso appunto una ricerca interna al corpo, alla funzione pubblica. I famosi 1700 corpi, che sono quelli che una volta si sarebbero potuti definire in Italia le organizzazioni interne, i ruoli, no? Il ruolo informatico, il ruolo tecnico e così via, in Francia sono vere e proprie forme di regolamentazioni che definiscono per le specifiche categorie livello d'avanzamento, numero di anni, anzianità, eccetera. Il repertorio delle competenze è uno degli elementi che fa la differenza sia in fase di selezione ed accesso che, come vedremo nel blocco successivo, in termini di mobilità e sviluppo di carriere. Il repertorio delle competenze qualifica anche il profilo atteso per definire una certa mobilità. Poi questa cosa fa i conti, e qui approfitto per passare quindi al secondo argomento, ragionando sul modello francese, questo fa i conti poi con i meccanismi invece di rigidità governati dall'anzianità. Ci raccontavano, no, nell'esperienza di confronto, che poi rispetto a un bisogno effettivo di una specializzazione in provincia in Provenza, appunto, in realtà a fronte di un bando aperto all'interno, essendo il criterio prevalente quello dell'anzianità, non sempre la competenza veniva riconosciuta e quindi il meccanismo di anzianità spostava e limitava la possibilità di usare le persone giuste al posto giusto. Ancora sul modello francese, quindi sul tema di mobilità e sviluppo di carriere, sicuramente i limiti e le opportunità offerte dalla LOLF, i vincoli, scusate, e le opportunità offerte dalla LOLF ha definito un quadro di riferimento che vedremo essere prevalente e dominante sul tema del sistema di valutazione, ma anche in termini di mobilità e di sviluppo. I vincoli di budget, fortemente governati da un modello pianificatorio forte, iniziale, sta condizionando e orientando le scelte in materia mobilità. Dove per mobilità, naturalmente, noi do per scontato quando ci siamo detti all'inizio, no, nel primo giorno, per mobilità qui abbiamo preferito parlare genericamente di mobilità geografica o mobilità orizzontale e verticale, pensando cioè alla progressione di carriera o alla mobilità in altri ambiti a parità di livello inquadramentale. Nel modello francese ancora uno scarso incentivo inquadramentale alla mobilità. Questo è un particolare un tema che si contrappone particolarmente alla flessibilità invece inserita nel modello inglese, dove, tanto per fare un esempio, la mobilità verso la zona di Londra in qualche caso è incentivata, perché notoriamente la zona di Londra è una zona dove ci sono costi più alti, la vita richiede trasferimenti maggiori, e quindi ci raccontavano di insegnanti che per certe zone specifiche sono incentivati in una particolare da un punto di vista retributivo. Altro elemento è che ribadisce ancora una volta l'approccio della esigenza organizzativa prima dell'esigenza individuale, è che nella riorganizzazione di alcuni settori del segmento pubblico l'amministrazione inglese ha realizzato 84.000 licenziamenti e ha assunto un numero non equivalente, cioè più basso, di competenze e di persone nei luoghi dove questi lavori venivano richiesti, con un'operazione che è sicuramente passata attraverso un tasso di conflitto sociale che ci hanno raccontato essere presente, ma che però è compatibile con il quadro complessivo di grande flessibilità. Un altro delle leve che sta fortemente condizionando la riorganizzazione del settore pubblico inglese in materia di mobilità, in questo caso geografica, è che si è proceduto a una manovra strutturata di spostamento del lavoro, l'abbiamo chiamato, cioè non muovo le persone, muovo i lavori e decentro i lavori in quelle aree del territorio inglese dove erano disponibili risorse umane, ma il lavoro aveva quel tipo di lavoro veniva il tipo di lavoro che svolgevano perdeva di significato. Ultimo elemento è che il sistema di progressione di carriera è aperto per tutti i livelli, vuol dire che si può entrare ed uscire dal meccanismo a qualsiasi livello attraverso i meccanismi di selezione che racconteremo o che sono comunque descritti con più cura nel materiale che avete a disposizione. Passiamo al terzo tema, la disciplina del lavoro. Beh, sicuramente nel modello inglese è un vero bargaining, nel senso che stiamo ragionando di un approccio fortemente negoziale, dove è lo scambio tra le parti sociale e amministrazione, che definisce framework generali. Dentro questi framework poi è possibile, ancora una volta, in nome dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni, decidere quale flessibilità, quale livello di flessibilità e quale adattamento è possibile realizzare. Alcune materie sono totalmente escluse dallo scambio, ad esempio le pensioni, la materia pensionistica, non è oggetto di scambio a nessun livello. La situazione, anche da un punto di vista delle parti sociali, la situazione dei sindacati stessi è molto variegata. Si citava l'esempio di un sindacato che ha un rapporto diretto ed esprime direttamente alcuni parlamentari che quindi sono a tutti gli effetti la lobby sindacale in Parlamento. Quindi capite la condizione, no, di rapporto diretto con il decisore politico. Ultimo elemento sul contenzioso. La risoluzione del contenzioso, pur ammettendo la possibilità di un eventuale ricorso al giudice esterno, in realtà ha due gradi interni, quindi ha meccanismi interni di risoluzione del contenzioso di tipo gerarchico e aperto ad una commissione che limita sostanzialmente il contenzioso spostato all'esterno. Su questo stesso tema, nel modello francese, noi abbiamo alcune connotazioni interessanti, legate ad esempio a una bassa sindacalizzazione formale, no? È un dato che ci ha un po' colpito in questo senso, pensando a livello proprio di iscrizione al sindacato. Ma a che cosa è dovuto questo risultato? È legato al fatto che in realtà i 1700 corps agiscono in forte cogestione con l'amministrazione. Sono dentro i meccanismi di decisione, con le commissioni paritetiche, con il loro ruolo dentro l'equivalente del nostro consiglio di amministrazione, delle varie amministrazioni, condizione per la quale è chiaro che, no, una parte del ruolo sindacale viene svolto direttamente in cogestione a livello di ambito centrale, ambito diciamo organizzativo. Le amministrazioni, nello specifico, esprimono una minore autonomia negoziale, minore rispetto al modello inglese che raccontavamo. La risoluzione del contenzioso ancora una volta è relegata a può essere affrontata attraverso le commissioni paritetiche, dove esiste una uguale rappresentanza delle amministrazioni e del sindacato, fermo restando invece poi i gradi di giudizio esterni a cui si può ricorrere. Ultimo tema che ci porta quindi alla slide finale, quella successiva, sul tema della valutazione del controllo. È stato forse l'argomento su cui ci siamo soffermati di più, anche perché in particolar modo in Francia, questo è un tema caldo, molto caldo. È un tema proposto nel 2001 con la LOLF, che come avete visto prevede comunque una entrata in vigore a partire dal 2006, quindi stanno impiegando 5 anni, no? Dal momento in cui l'hanno immaginata al momento in cui hanno reso obbligatorio l'introduzione dei meccanismi di valutazione della dirigenza. Caldo soprattutto per la netta opposizione dei ruoli medio-alti dell'organizzazione francese, dei funzionari e dei dirigenti, rispetto all'introduzione di meccanismi di retribuzione variabile. Dicevo quindi, ancora una volta, affrontando prima il modello francese, molto legata e orientata verso i sistemi di controllo formali e di merito, forte integrazione, grazie soprattutto al meccanismo appunto della loi organique, della loi financière, quindi della LOLF, dei meccanismi di pianificazione, programmazione, controllo e sistemi di valutazione collegati. Questa cosa evoca fortemente, no, il modello italiano e l'impianto legislativo del 286, ma vedremo poi il tentativo che abbiamo fatto di ricomporre graficamente in una slide unica il confronto a cui stiamo facendo adesso riferimento. Ultimo aspetto sul tema inglese, assolutamente sistemi di controlli di tipo privatistico, quasi aziendali. Ieri nel racconto della Bustin sul sistema sanitario, il meccanismo utilizzato è quello della Balance Scorecard, che come sapete è un meccanismo che si è affermato e che è molto presente in moltissime aziende, no? Che producono detersivi o producono altri meccanismi, no? Altri prodotti di mercato. Esiste un audit interno ed esterno, soprattutto nel meccanismo di valutazione il focus è sulla sottolineatura, sulla focalizzazione del rapporto capo-collaboratore. Forte integrazione e feedback rispetto alle prestazioni. In conclusione, sul tema del sistema dei controlli, poi magari se qualcuno dei chairman delle sessioni parallele vuole aggiungere qualche considerazione personale, è il momento. Abbiamo provato a ricomporre lo scenario delle esperienze delle sessioni parallele col tentativo di dimostrare quanto forse, ecco, Donato Pennetta ha anticipato, il nostro modello sul tema del sistema dei controlli e della valutazione è estremamente sofisticato, ricomprende sul piano logico e sul piano operativo, poi nelle varie esperienze maturate al centro e in periferia, tutti gli strumenti di controllo reale di un'organizzazione, compatibilmente con questa doppia anima che è vera sempre nelle pubbliche amministrazioni, cioè da una parte il controllo, diciamo, di legittimità e dall'altro invece poi il controllo gestionale, se volessimo bipartire la realtà dei controlli, no? Allora, in una certa qual misura abbiamo riportato, vedete, sotto le bandiere inglesi i termini utilizzati per la balance scorecard in termini di che cosa si controlla attraverso il meccanismo della balance scorecard. E quindi il financial, l'aspetto che nel nostro sistema di controlli si chiama controllo contabile o controllo di gestione, la workforce e la customer satisfaction, cioè da una parte l'efficacia della produzione dei servizi, no? Che è legato nel nostro sistema al controllo di gestione e alla valutazione delle performance, dall'altra il rapporto tra risorse in input e prodotti finali, cioè quante risorse impegno per poter riprodurre e rappresentare o garantire il servizio nelle amministrazioni. Infine, il cosiddetto operational, che si muove sul piano della, da una parte, verifica che la pubblica amministrazione persegua fini pubblici, e quindi il controllo di legittimità, quello che noi chiamiamo controllo di legittimità, e dall'altro il fatto che segua indirizzi strategici definiti, e quindi un controllo che ha a che fare con la garanzia che la macchina pubblica si muova poi verso i fini più adeguati. La LOLF, come vedete, dove è rappresentato per sintesi la bandiera francese, tocca esattamente questi temi in maniera molto approfondita e strutturata, ma nella buona sostanza, ed è questa poi la dimostrazione finale, il punto al quale volevamo arrivare, nella buona sostanza il modello proposto nel 99 in Italia è assolutamente valido, validato dalle esperienze con le connotazioni tipiche nazionali, e probabilmente va rinforzato e applicato un po' di più di quanto non sia stato fatto finora. Ecco, io mi fermerei qui, anche perché ho visto il tempo, no? Ho superato di 2 minuti e mezzo il tempo assegnato, quindi infatti mi fermo.